Neo MX3, il mensile della musica contemporanea.
Un cordiale saluto da Valentina Bensi e benvenuti ad una nuova puntata di Neo.mx3, il mensile dedicato alla musica contemporanea. Oggi in collegamento da Londra con me un ospite davvero speciale, un compositore con una carriera stravolgente, davvero incredibile e con grande piacere che vi introduco e saluto subito oggi, Dario Marianelli, benvenuto.
Grazie Valentina, saluti a te e ai tuoi ascoltatori.
Dario Marianelli ha cominciato in realtà il suo percorso formativo in Italia e studia pianoforte e composizione a Pisa e a Firenze. Nel 1990 però si trasferisce a Londra, dove si iscrive al corso post laurea alla Guildhall School of Music and Drama e dopo il diploma ottiene una borsa di studio che gli permette di seguire i corsi di coreografia e composizione del Brighton University College. In seguito trascorre 3 anni alla National Film and Television School, poco fuori Londra. A Londra compone brani per il teatro d'avanguardia e comincia a venire contattato poi da grandi registi che lo porteranno ad essere uno dei più richiesti compositori di oggi. Io vorrei cominciare però, dopo questa introduzione alla figura di Dario Marianelli, alle origini, perché il punto di contatto che ci ha collegato in qualche modo appunto tra me e Dario Marianelli e lo studio della figura di Rosario Scalero. Rosario Scalero è stato un compositore importantissimo nell'America degli anni 20, 30 e 40, perché appunto darà un forte impatto per quella che è stata la scuola italiana di composizione oltreoceano. Tra i suoi celebri allievi ricordiamo Samuel Barber, Nino Rota, Giancarlo Menotti e negli ultimi la figura di David Kimball. David Kimball è stato anche il maestro di Dario Marianelli e qui la mia prima domanda: com'è stata questa esperienza?
Io ho conosciuto David quando avevo più o meno 18 anni e non avevo le idee molto chiare su cosa volevo fare poi da grande, diciamo. E è stata immediatamente un'apertura su un mondo abbastanza incredibile per me. David era arrivato in Italia negli anni 40 dopo la guerra seguendo Scalero, appunto, col quale aveva studiato qualche anno a Curtis a Philadelphia, e quando Scalero tornò in Italia nel 1946 David lo volle seguire per continuare a studiare con lui, e attraverso David praticamente sono entrato in contatto con tutta una cultura musicale, una cultura dell'insegno musicale che veniva, diciamo, dall'Ottocento, dal periodo in cui si era formato anche Scalero, soprattutto per la composizione, diciamo soprattutto per il contrappunto. Ecco, questo di Scalero, per riassumere proprio brevissimamente, è una scuola molto particolare della quale non si sa molto, ma è una scuola che si è tramandata di maestro in allievo da carissimi, quindi da 400 anni fa si conoscono tutti i nomi dei maestri e degli allievi che hanno tramandato questa scuola, che è andata avanti senza libri, in maniera orale, proprio da maestro in allievo. Quindi è stato un incontro per me molto inusuale, molto fertile poi di idee, di cose imparate, diciamo, in maniera leggermente laterale, inusuale, senza libri, ma ecco, proprio con l'esperienza di qualcuno che aveva avuto esperienza di quell'insegnamento.
Eh beh, certo, perché appunto la figura di Rosario Scalero recentemente è stata dedicata a lui una giornata di studi a Saluzzo, all'Istituto Musicale dei Beni Musicali del Piemonte, proprio a riscoprire la figura di questo grande compositore che, appunto, italiano emigrato in America, insegna al Curtis Institute of Music e lascia una pletora di allievi che appunto poi ritornano in Italia oppure proseguono la loro carriera all'estero. Ricordiamo appunto David Kimball e non da ultimo Rosario Scalero, allievo di Nino Rota, un altro grande compositore di musica da film. C'è forse un'analogia, ecco, in questo che possiamo trovare, forse dalle basi così solide nel contrappunto che davano questi maestri, oppure anche in una linea melodica che, come giustamente diceva Dario Marianelli, portava avanti la tradizione ottocentesca e quindi una sorta di legame con il passato, con un passato melodico, potremmo dire, ecco, giocando sulle parole.
Sì, indubbiamente non vorrei fare paragoni troppo spinti, però sicuramente Rota aveva dei doni, delle facilità dall'inizio. L'incontro con Scalero di Rota forse è servito a Rota per imbrigliare un po' di più una fantasia che aveva sicuramente ha beneficiato di inquadramenti un pochino più formali. Questa vena melodica di cui parli, certo, arriva dall'Ottocento, da un certo tipo di insegnamento del contrappunto che privilegia sicuramente l'espressione orizzontale della musica e che quindi guarda all'armonia più come a un risultato, come a un effetto collaterale dell'aspetto principale della musica, che è quello orizzontale. E forse è vero che almeno per un certo tipo di narrativa musicale e un certo tipo di narrativa anche cinematografica, questo aspetto orizzontale, che è forse più propulsivo e più lineare, si presta molto bene al connubio fra le immagini e la musica. Beh, però certamente, ecco, non è l'unica strada alla quale poi si può approdare alla musica per film o alla composizione per la musica per film.
Marianelli nel 2002 ha l'opportunità di realizzare la colonna sonora del film Cose di questo mondo, In This World, di Michael Winterbottom, vincitore tra l'altro dell'Orso d'Oro al Festival di Berlino, un film in stile semi-documentaristico che descrive l'odissea di due giovani afghani che lasciano un campo per rifugiati in Pakistan per raggiungere il Regno Unito. Ecco, da qui l'idea per realizzare la colonna sonora. Come è stato questo primo approccio, se possiamo definirlo così, ad un film di questo genere?
Ma guarda, è stato un progetto abbastanza interessante. Michael Winterbottom aveva questa idea di fare un film che avesse l'aspetto, diciamo, all'occhio del documentario, ma non all'orecchio. Cioè, mi ricordo subito dal primo incontro, lui aveva un'idea molto chiara che la colonna sonora e che il suono del film dovesse essere invece molto avviluppante, molto completo e tridimensionale, mentre invece il lavoro che lui faceva con la cinepresa digitale e tenuta a mano e anche un po' le immagini quasi rozze erano in contraddizione con questo aspetto invece del sonoro che lui voleva molto pieno, molto tridimensionale. E quindi mi ha invitato, diciamo, a scrivere una colonna sonora che avesse un respiro e anche una dimensione grande abbastanza da riempire un cinema e da riempire questo spazio tridimensionale. Poi il mio primo appiglio è stato una cantante iraniana di una tradizione molto laterale in Iran. Lei cantava in un dialetto che fra l'altro in Iran capiscono in pochi e veniva lei da una famiglia nomade, quindi quest'idea dell'esodo, del lasciare la patria, del girovagare senza una casa fissa, senza una delle radici fisse, ecco, è venuta immediatamente nella musica attraverso i canti di questa iraniana che ha fornito, diciamo, delle melodie molto antiche, molto arcaiche anche, che provenivano dalla sua tradizione nomade, e quello, ecco, è stato il mio appiglio all'idea del nomadismo, del lasciare la patria, della ricerca di nuove radici.
Ecco, dalle melodie antiche, dalla colonna sonora di Cose di questo mondo di Michael Wittenbrotten, passiamo invece ad un altro genere, perché Dario Marianelli si è occupato molto anche di musica per dei film di carattere più favolistico, potremmo dirlo così, o fantastico avventuroso. Sto parlando nel 2004 della collaborazione con Terry Gilliam, che chiede di comporre le musiche per I Fratelli Grimm e L'incantevole Strega, in inglese l'originale il The Brothers Grimm. Com'è stato invece questo approccio completamente diverso, quindi una tematica davvero diversa?
Ho un ricordo di quell'anno, è stato un anno pazzesco per me, perché in realtà io avevo scritto musica per film che si svolgevano in maniera abbastanza introspettiva e a una velocità, diciamo, pacata, cioè anche il pensiero musicale seguiva dei percorsi interiori dei personaggi che andavano, diciamo, a un passo normale, a un passo che era possibile seguire. Con Terry Gilliam è stato veramente uno shock, perché chiunque abbia visto i suoi film saprà benissimo che Terry Gilliam è, diciamo, il contrario di un minimalista. Ecco, se sì, è un vulcano di idee dove nelle sue storie, nei suoi film, ogni pochi secondi c'è un deragliamento narrativo, ci sono incidenti che si susseguono senza veramente lasciare respiro. Quindi è stato veramente il momento in cui mi sono accorto che le mie tecniche, o le tecniche comunque che avevo usato fino a quel momento, non potevano più funzionare. Ho dovuto trovare un modo diverso di scrivere la musica, di approcciarmi alla musica avventura, fantasia, dove la musica ha bisogno di un'agilità molto diversa. E forse in quel rispetto, insomma, mi sono avvicinato a un certo tipo di fare musica che viene anche quella un po' dal trattamento di fine 800 del poema sinfonico, dove i temi sono molto più corti, diventano, invece che temi, diventano motivi. Diciamo, l'idea del Leitmotiv di Wagner è sicuramente un'idea che funziona molto bene in un certo tipo di narrativa musicale.
Ascoltiamo quindi un estratto da I Fratelli Grimm e L'incantevole Strega, il film di Terry Gilliam con la musica di Dario Marianelli.
Thank you.
La grande svolta per Dario Marianelli arriva nel 2005, quando Joe Wright lo contatta per girare il suo primo lungometraggio, Orgoglio e Pregiudizio, un adattamento dall'omonimo romanzo di Jane Austen con Keira Knightley e Tom Hollander, un film davvero importante che non solo segna la collaborazione tra il regista e i due interpreti inglesi, ma diventa anche un sodalizio con Dario Marianelli, che da quel momento firmerà le musiche di tutti i capolavori di Joe Wright. Come nasce questa grande collaborazione?
La persona che ci ha presentati è stato un produttore molto intelligente che aveva prodotto un film per il quale avevo scritto la musica qualche anno prima e si ricordava di me. Quando Joe cercava un compositore, gli ha chiesto se poteva incontrarmi. E probabilmente si ricordava questo film anteriore sul quale avevo incontrato il produttore, è un film girato in India, per il quale io mi ero trasferito in India per un mese con degli apparecchi per registrare, insomma mi sono andato in giro in India un po' dappertutto a trovare strumenti, melodie, eccetera. E io penso che questo produttore sia stato abbastanza colpito da questa, diciamo, dalla
ricerca.
Dalla ricerca, eccetera. Poi, avendo conosciuto Joe, Joe è una persona che ricerca su tutto e va in profondità su tutto. Mi ricordo il primo meeting con lui è stato abbastanza straordinario, perché cominciamo a parlare anche di aspetti abbastanza oscuri e filosofici, di cosa vuol dire il vero, per esempio, nella musica, nella finzione cinematografica, nella narrazione. E mi ricordo che mi colpì molto, ecco, il suo desiderio di andare in profondità su qualsiasi aspetto della storia del film e quindi anche sulla musica. Lui ovviamente non lo fa solo con la musica, lo fa col direttore della fotografia, col costumista, con lo scenografo, lo fa con tutti, con gli attori. Però ecco, mi ricordo questo desiderio di entrare proprio nel dettaglio e in profondità ci ha immediatamente accomunati e è stato un buon inizio, ecco. In quel caso particolare di Orgoglio e Pregiudizio c'era un aspetto del discorso sul vero nella narrativa che era importante, che riguardava il pastiche musicale, cioè quale musica si usa in un film ambientato alla fine del Settecento, all'inizio dell'Ottocento, dove gli attori sono in un costume molto preciso, le scene sono molto precise, e quindi la domanda, ecco, è anche cosa fa la musica? È musica del periodo? Non è musica del periodo? Se non lo è, allora che cos'è? E gli strumenti che usiamo sono strumenti del periodo? Se c'è un pianoforte, cos'è? Un forte piano o è un pianoforte moderno? Ecco, da tutti questi pensieri poi è scaturita una linea di lavoro che è stata molto proficua per me sicuramente, per il film, e poi a giudicare dalle reazioni poi del pubblico si è poi anche esternata questa linea di lavoro in qualcosa di concreto.
Assolutamente, infatti nel 2006 il film Orgoglio e Pregiudizio riceve una candidatura agli Oscar per la migliore colonna sonora di Dario Marianelli. Le risposte vorrei allora a questi interrogativi, cioè come avete approcciato un film che giustamente ci ricordavi voleva riportare il vero nella narrativa, quindi piuttosto uno strumento storico o un approccio più moderno? Come avete poi risposto a questi interrogativi?
L'obiettivo principale era appunto di creare un film che fosse fresco, cioè dove anche guardando gli attori si poteva credere che fossero in un presente, che fossero moderni, ecco. Non c'era tanto il desiderio di replicare alla perfezione un linguaggio, diciamo, storicamente corretto. Per cui, per esempio, nel caso del pianoforte e del fortepiano, la risposta per noi era ovvia. Qual è lo strumento che a Jane Austen sembrava moderno? Per lei sicuramente era il fortepiano, ma non più per noi.
Certo.
Quando noi sentiamo un fortepiano ci dà immediatamente l'idea della musica del passato. Quindi se vogliamo avere la stessa freschezza che aveva Jane Austen ascoltando il fortepiano, abbiamo bisogno del pianoforte moderno. E lo stesso anche un po' per le melodie iniziali dalle quali siamo partiti, cioè c'è un certo linguaggio della musica di quel periodo che va bene come punto di partenza, ma non può essere la musica per tutto il film, perché deve a un certo punto cominciare a parlare a noi moderni, a noi deve suonare fresca alle orecchie nostre, non a delle orecchie ipotetiche di Jane Austen.
Certo.
E quindi ecco, il linguaggio musicale di partenza sicuramente è stato quello, forse, non so, diciamo, delle prime sonate di Beethoven, però è un punto di partenza dal quale poi la musica si allontana e comincia a esplorare anche altri tipi di linguaggi. Poi il discorso è abbastanza complicato anche metterlo in parole. C'è sempre con la musica un punto in cui il linguaggio può essere abbastanza chiaro, ma poi c'è qualcosa che uno cerca di dire con quel linguaggio. È un po' come io a volte mi sono immaginato che gli attori devono fare un po' anche quel lavoro lì, no? Cioè un attore, mettiamo Keira Knightley in Orgoglio e Pregiudizio, lei si mette un costume, ma poi deve anche recitare deve dare vita a un personaggio che noi vogliamo sentire vero, e quindi non può farlo con i manierismi e le affettazioni di un linguaggio del passato, deve parlare con un linguaggio moderno, deve tirare fuori da se stessa anche dei sentimenti, uno spessore che ha a che vedere con quello che è lei ora. E io credo che il compositore anche debba fare un po' così, cioè in un film come Orgoglio e Pregiudizio il compositore magari si mette un costume, nel senso che usa un certo linguaggio, però a un certo punto il compositore deve anche pescare dentro di sé e cercare qualcosa di vero e di fresco e qualcosa che parla a noi ora.
Certo, quindi un'attenzione al passato, alla tradizione, senza però dimenticare di inserire questo contesto nel presente di oggi. Se possiamo riassumere così, questo è il pianoforte di Jean-Yves Thibaudet con la musica dal film Orgoglio e Pregiudizio, la colonna sonora scritta da Dario Marianelli. Siamo in compagnia di Dario Marianelli, compositore davvero importante per il mondo di oggi della musica contemporanea, non solo della musica da film, ma anche di ampio aspetto. Andiamo avanti nella traiettoria davvero pazzesca della carriera di Marianelli, che ricordo un compositore italiano che vive però a Londra ormai da molti anni. È oggi nostro ospite e io continuerei con un momento davvero importante. Siamo nel 2008 e il film Espiazione, Atonement, un film diretto da Joe Wright, tratto dall'omonimo bestseller di Ian McEwan, riceve il Golden Globe per la migliore colonna sonora originale e, non da ultimo, ovviamente, il premio Oscar per la migliore colonna sonora originale di Dario Marianelli. Un grande momento, forse un momento di svolta, come vogliamo definirlo, Dario Marianelli?
Ma guarda, un momento surreale sicuramente, sono cose che quando succedono sembra che succedano a qualcun altro, un po' difficile anche metabolizzarli questi momenti qui. È un momento che è arrivato, diciamo, alla fine di tantissimo lavoro, ecco, quegli anni da Orgoglio e Pregiudizio dal 2004-2005 fino a poi il 2007-2008 con la candidatura e poi la vittoria dell'Oscar del Golden Globe, sono stati anni molto molto intensi. Con Espiazione, diciamo che si era già aperto un modo di lavorare abbastanza nuovo per me con Joe. Erano nati degli esperimenti abbastanza abbastanza rudimentali con Orgoglio e Pregiudizio, che poi siamo riusciti a espandere e a utilizzare in modi nuovi con Espiazione. Espiazione, per, sicuramente per chi l'ha visto, è, non c'è bisogno di dirlo, ma è un film molto particolare, dove c'è un contesto che non è letterale, cioè quello che si vede non è necessariamente quello che in realtà succede, anche se qui poi uno si potrebbe perdere a parlare di nuovo di cosa vuol dire nella finzione, quando si dice quello che si vede davvero è tutta finzione, ma ci sono livelli diversi di finzione all'interno della storia di Espiazione, e questo ha permesso alla musica di esplorare degli spazi che non sono normalmente aperti alla musica, alla colonna sonora. Cioè la colonna sonora di solito è una parte della narrativa che viene percepita solo dal pubblico, ma in realtà in Espiazione è stato possibile confondere, diciamo, rompere questa barriera che c'è fra il pubblico e lo schermo, per cui in realtà la colonna sonora diventa anche parte di quello che riescono a sentire i personaggi all'interno del film. Ecco, questo è stato un po' il gioco della colonna sonora di Espiazione, che è stato un gioco molto divertente anche, trovare tutti gli spunti, tutte le possibilità dove era possibile sovvertire questa separazione completa che c'è fra l'ascoltatore e il personaggio del film. E quindi quello che sente il personaggio nel film a volte è anche quello che sente lo spettatore, e questa ambiguità che è stato molto divertente amplificare.
L'intervista a Dario Marianelli prosegue nella prossima puntata di Neo.mx3, come di consueto l'ultimo martedì del mese, il 28 dicembre. Un cordiale saluto e un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Rete 2 da Valentina Bensi.